Buonasera, benvenuti, season finale di 108, come promesso agli amici ascoltatori. Tra l'altro ci avete scritto in tanti, volevate assolutamente che facessimo un'ulteriore puntata, quindi volevate il mio male. Prima di iniziare, ragazzi, io ho da farvi sentire una cosa e poi devo farvi una domanda, perché è tutto il pomeriggio che nella chat di 108 ci scervelliamo. Quindi io vi farò ascoltare un audio, vi farò una domanda e vi darò la risposta di Matteo Perfetti. Dopodiché a voi l'ardua sentenza. Facciamo finire la sigla, perché è giusto così. Manca 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Via con l'audio. Benissimo, cosa era questo audio? Questo audio è preso dalla Premier 12 che si sta giocando in questi giorni. C'è questo fuoricampo e il commentatore americano dice sayonara. Allora io oggi su Twitter dico, cazzo, sayonara, cioè neanche, se lo dici devi dirlo giusto. Al che interviene Matteo Perfetti. Adesso cerco la sua risposta, perché che giro l'audio nella nostra chat e dico, ragazzi, ma secondo voi che cazzo voleva dire il tipo? Questa è la risposta di Matteo Perfetti. Sarà un gioco di parole tra Saya Suzuki, che è il nome del giocatore che ha fatto il fuoricampo, e Sayonara, che ci specifica nella chat. Ridoso. Significa arrivederci in giapponese, se non erro. e qua sono morto. E qua ve lo dico, io sono morto. E io al momento gli rispondo, sei uno sballato. E lui mi risponde, può essere. Però, ma il problema è che Matteo,
io pensavo che sei uno sballato fosse rivolto a me, peraltro.
No, era rivolto a Matteo. Il problema è che dopo che mi ha detto questa cosa ho riascoltato l'audio 150 volte e ho iniziato a credere che in effetti questo sia un gioco di parole, ovvero che non è che il commentatore americano non sapesse come si dice sayonara, ma che veramente volesse fare un gioco di parole. Quindi la domanda del season finale è un gioco di parole o è un ignorante il commentatore americano? A voi l'ardo sentenza.
Io vado per l'ignorante.
posso aggiungere un elemento valutativo per gli spettatori?
Vai, prego.
Suzuki non si chiama Saya, poi si chiama Seiya.
Poi lui dice Seiya alla fine, se avete sentito, perché è quello che dicono quando c'è l'home run normalmente. Va bene,
ma
ragazzi,
secondo me quando dice Seiya voleva lì, anche lì, dire il nome del giocatore.
No, dice vabbè. Seiya Saya Suzuki. Quindi no, vabbè, se riascoltate l'audio, tanto è registrato, tutto registrato. Vabbè, inizio scoppiettante, direi. Inizio scoppiettante. Arriviamo al primo argomento. Tra l'altro riusciremo a fare una puntata che non parlerà sostanzialmente del World Series, perché abbiamo fatto di tutto, faremo di tutto questa sera tranne che parlare di World Series. Anche, cioè, le parleremo solo sotto un aspetto. L'aspetto è questo. Se vi andate, perché non sono riuscito a ricavare gli audio, ragazzi, perché non ho avuto tempo, sennò ve li avrei messi. Settimana scorsa, mentre eravamo al Mind the Gap, mentre tutti mi ridevate, io ho detto, in gara 6 serve Strasburg da 8 inning o più, 8 inning e un terzo. Se i Nationals vincono gara 7, Matteo Perfetti ci dovrà offrire una birra, un anno di birre a me e Alex Cavatton. Se ci sarà il perfect game di Scherzer, 10 anni di birre. Alex, abbiamo un credito di un anno di birre da parte di Matteo Perfetti.
Ho già usufruito di un paio di sbocciate durante il weekend, Matteo, volevo avvisarti.
Io questa parte non me la ricordo, sinceramente.
Cazzi tuoi, è tutto registrato. Non mi interessa se non te lo ricordi.
Meno male che eravamo noi a essere ubriachi.
Ma anche stasera. Però fa niente, io sono da solo. Io e la mia bottiglia di birra e voi. Ma no, Matteo, giuro, cioè ho riascoltato la puntata, ti garantisco, ti manderò l'audio, ma ti invito a riascoltare la bellissima puntata 17 di 108 che tu non avrai riascoltato, io sì, dove ad un certo punto io batto la mano sul tavolo, c'è la citazione della zanzara e poi dico, va bene, se i National vincono in 7 partite, Matteo Perfetti offrirà a me e ad Alex Cavatone un anno di birra. Tu
sì,
non hai
ma
detto
il
niente
fatto,
in contrario.
Il fatto che tu lo dica e che noi stipuliamo un patto, cioè sono due cose diverse, nel senso, io posso dire tante cose, però se non si stipula nulla, comunque...
Tu non hai, sicuro, non hai
dato il momento che sei stato coinvolto in 108.
Non hai dato un dissenso espresso, hai concluso il patto per comportamenti concludenti.
Ah, chi taccia consente, dice questa regola.
Di una volta si diceva quella volta lì, esatto.
Che era una roba più da strada, chi taccia consente.
Vabbè, ragazzi, vi pagherò.
Non hai capito. Forse non mi sono spiegato. Allora, cerco di essere più chiaro per te e per gli ascoltatori, che sono i nostri grandi testimoni. Il gran jury sono gli
la giuria.
Esatto.
La giuria popolare.
È stato aperto un conto a tuo nome.
Ah,
in via Curtatone 5. In via Curtatone 5 al Mind Gap. Vieni a bere una birra al Mind Gap e mangiati anche un panino classico e le patatine. Sono solo 25 milioni di euro. No. Abbracciamo Matteo Serafini, proprietario del Mind Gap, nonché uno dei protagonisti di questo podcast. Poi ci ha dovuto abbandonare durante l'anno perché lui deve lavorare mentre noi diciamo stronzate dentro un microfono. Però insomma, fa parte anche lui della crew di 108. No, è stato aperto un conto a tuo nome. Ogni mese ti verrà mandata fattura e tu semplicemente con un bonifico potrai saldare il conto. Ora io ti avviso che siccome lo dicevo con Alex ieri al telefono, siccome non pago, se ho voglia di bermi una birra, l'ennesima birra della serata, prima di andare via, poi magari ne bevo solo un sorso, tu la paghi lo stesso. Cioè, questo è quanto.
Vabbè, è chiaro,
si scatta in fretta d'estate,
no? te la fai mandare direttamente con Amazon Express, Amazon Prime a Bergamo magari.
No, non ho nessun problema a frequentare il Mind Gap, non mi conosco ancora abbastanza bene. Va bene, questo tono che mi sto dando in questa puntata è perché è la season finale. Ciò vuol dire che la prossima volta che ci ascolterete sarà la seconda stagione di 108 e sarà la prima puntata della seconda stagione. Accadrà fra, non si sa, un mese. No, un mese circa, dai. Però adesso, cazzate a parte, abbiamo scherzato in questi primi 8 minuti, giusto perché così arriviamo a 40.
8 minuti
di nulla. Di nulla, gli ascoltatori ci avevano già abbandonato a questo punto. Però fa niente, adesso iniziamo a parlare di World Series. O almeno, il primo argomento della serata sono le World Series. Gara 6, gara 7, ce l'avamo lasciati alla vigilia di gara 6, è andato tutto come avevo previsto. Strasburg 8 inning perfetti, bla bla bla. Dopo il primo inning dove ha un po' faticato, la partita è andata diciamo così in discesa, e Verlander, come aveva pronosticato Alex, l'ha ciccata. 0 vittorie per lui nelle World Series. Io il giorno dopo ho commentato Mr. Till World Series richiamando il nome, il nickname dato a Kershaw, che è Mr. Till October. Gara 7, se vogliamo, è stata ancora più incredibile, perché Max Scherzer non ha fatto la partita che onestamente io mi sarei aspettato, è stato abbastanza in difficoltà. E poi però, e qua chiedo a voi, quindi entriamo nel vivo del commento, dell'analisi, cosa è passato nella testa del manager degli Astros, perché non si è capito il motivo per cui non abbia schierato Gerrit Cole per chiudere la partita quando si trovavano in vantaggio. Microfoni aperti per voi, ragazzi, stasera non vi do neanche i turni, parlate, fate quello che volete.
È una grossa domanda che secondo me Ginch se la porterà dietro per un bel po', questa domanda sul perché non abbia messo Gerrit Cole, e più che altro perché non abbia messo Gerrit Cole in nessun punto della partita, non solo quando i Nationals erano in vantaggio. E a quel punto anche lì mi viene da chiedermi, quando gli Astros erano in vantaggio ovviamente, a quel punto lì c'era stato Greinke che aveva subito, era stato ottimo sostanzialmente per 6 inning praticamente perfetti.
Perfetto.
Aveva subito un fuoricampo, ha dato una base su ball a Juan Soto, peraltro con un lancio non esattamente straordinario, cioè chiamato ball, con una chiamata non straordinaria da parte dell'arbitro di casa base. Poi delle chiamate degli arbitri di casa base ne parleremo successivamente in questo podcast, perché ci sono delle novità. E a quel punto Greinke era abbastanza in controllo, ha preferito invece AJ Hinch mettere Harris al suo posto. Harris, come sappiamo tutti, ha subito poi i punti del vantaggio di Washington. Neanche successivamente, neanche quando il punteggio era sul 3-2 o sul 4-2 per Washington, ha mai messo Gerrit Cole il signor Hinch. Ha preferito mettere Josh Smith al nono inning, che ha subito due altri punti, sostanzialmente mettendo la partita in ghiaccio. E Cole non è stato per niente felice di questa decisione.
E per questo verrà gli Yankees.
Non lo so se verrà lì. No,
non anticipiamo, alla fine, non anticipiamo temi successivi.
Alla fine della partita già non aveva più il cappello degli Astros, già non parlava più come impiegato della squadra, già ha detto è stato bello giocare a Houston. Non ha preso molto bene questa decisione, ma d'altronde tutti gli Astros non hanno preso bene queste due sconfitte a sorpresa. E quelli che si erano autoproclamati gli alfa, i predatori alfa della Major League Baseball, si sono trovati anche quest'anno, nonostante un'ottima stagione, con le tasche vuote.
Ma io aggiungo che, vabbè, Greinke è stato per 6 inning praticamente perfetto, ha subito solo 3 base runner, mi pare, e ha concesso l'home run del 2-1, ma secondo me andava tenuto almeno con altri due o tre battitori. Poi lì valuti la situazione, e l'errore di mettere Harris sotto gli occhi di tutti, perché c'hai un Gerrit Cole che tra l'altro si stava riscaldando da parecchio tempo, che è stato tutta la stagione unhittable, quindi dovevi secondo me mettere lui. Oltre a questo aggiungerei che gli Astros hanno fatto molto male dal punto di vista dell'attacco. Erano al quinto inning 0 su 8 con corridori in posizione punto, quindi in seconda e in terza base, che in una gara 7 di World Series è un dato che è inaccettabile assolutamente per un attacco, soprattutto come quello degli Astros, e soprattutto non hanno sfruttato una delle probabilmente peggiori prestazioni di Scherzer in questa post-season, dove ha concesso un corridore sulle basi, almeno un corridore sulle basi per ogni inning che ha lanciato. Quindi secondo me molta parte del demerito è dall'attacco di Houston, a differenza di gara 6, dove è stato un piano di gioco perfetto da parte dei Nationals e di Dave Martinez.
A sostegno di quello che dice Teo, c'è sicuramente da dire che Greinke aveva lanciato 80 palle, delle quali una cinquantina erano stati strike, e potenzialmente si poteva andare in avanti ancora un pochettino, e la mia sensazione è che Houston se la sia un po' fatta nelle mutande, ecco, che appena hanno visto che stavano al primo segnale di cedimento hanno detto no, via, e questa cosa può su un campo, in una situazione di tensione tra le stelle, in una gara dove ti giochi il tutto per tutto, tendenzialmente cambiare gli equilibri, nel senso che è un segnale di debolezza. Visto da fuori può essere un segnale di debolezza, può essere un segnale di poca fiducia nei confronti del lanciatore e di conseguenza anche magari nella squadra. Dall'altra parte c'era appunto Scherzer, che aveva lanciato non benissimo, magari probabilmente anche per via del fatto del problema cervicale, il collo, magari non era in forma, non era in serata, non lo so, comunque non è lo Scherzer che ti aspetti di vedere in gara 7, dopo che comunque sei stato abituato a vedere prestazioni da 300 strike all'anno, vedere che comunque fa tutta questa fatica per fare 3 strike in 5 inning, concede l'home run, l'hanno colpito 7 volte e tra l'altro non aveva il controllo perché ha fatto 3 o 4 walk, sì, adesso sto 4, guardando
4
esatto. E comunque nel suo non essere così efficace, ha lanciato 103 palle, che sono comunque 23 in più rispetto, in un inning in meno rispetto a quello che poi ha fatto Greinke, che era lo starter dell'altro lato. La partita l'ha persa Houston tendenzialmente.
Però Scherzer è stato eroico, a mio parere. Due giorni prima non riusciva a muovere il collo e doveva girare tutta la spalla per guardarsi verso destra. È riuscito a tenere. È riuscito a tenere la squadra in partita con questi 5 inning di sofferenza, 5 inning di tenacia, anche subendo quello che ha subito, è stata una grandissima parte della vittoria di questa gara 7 da parte di Washington. Ragazzi, cosa ne pensate rapidamente del MVP a Strasburg e non a Rendon?
Giusto.
Io di Strasburg MVP sono convinto e ci ho messo meno di 6 ore a metterlo per iscritto nell'articolo di 108, nel senso che è lui l'eroe indiscusso di questa, cioè probabilmente anche un premio alla post-season in generale, però senza Strasburg in gara 6 finisce lì la serie è morta, di conseguenza se lo merita.
Io sono convinto. Scusate, io sono convinto che questa sia stata una serie tra lanciatori. E quindi Strasburg lo meritasse, perché ha vinto le due partite, le ha vinte contro Verlander, ha permesso a Washington di avere una chance in gara 7. E quindi fosse giusto, anche perché Rendon è vero che ha fatto le battute importanti di queste World Series, però complessivamente tutto il lineup ha fatto fatica a battere, lo stesso Soto che ha colpito 3 fuori campo, se non sbaglio, se poi si vanno a vedere le medie, insomma non c'è stata mai costanza di prestazione in nessuno dei due lineup. Ci sono stati dei momenti all'interno della serie, all'inizio per Washington, poi per Houston, e quindi giusto premiare il lanciatore che ha vinto 2 partite e che in gara 6 ha lanciato 8 inning, tenendo in vita appunto i Nationals. Condivido quello che ha detto invece Pierre su Scherzer. Secondo me è vero, Alex, che non è stata la più grande prestazione di Scherzer, assolutamente, cioè i numeri parlano chiaro, però il fatto di aver subito così poco, nonostante abbia concesso così tanto, è stato il suo grande merito. Alla fine Washington ha potuto vincere la partita perché non ha subito punti, cioè li ha subiti, ma ne ha subiti pochissimi, e quindi poi con un paio di giri di mazza e qualche errore strategico da parte degli Astros, le World Series sono andate in direzione Nationals. Vittoria meravigliosa, 7 partite, 7 vittorie in trasferta, non ha mai vinto la squadra che doveva vincere, e credo che per questo
cade l'assurdo questa cosa.
Sì, tutte in rimonta quelle dei Nationals, poi erano passate in svantaggio in tutte le partite.
I Nationals hanno stabilito un record, adesso non vado a cercare il tweet, hanno vinto 5 partite rimontando, 5 elimination game rimontando in questa postseason. Cioè, che è una cosa
pazzesco,
che non ha logica. Sì. Che non ha logica.
Poi, per un tifoso, voglio dire, che cosa c'è di meglio di vedere una cosa del genere, vedere la tua squadra che è quasi appesa a un filo, e poi 2 punti nel settimo, 1 nell'ottavo, altri 2 nel nono, o 3 punti nel settimo, 1 nell'ottavo, 2 nel nono, deve essere andata più o meno così. Gli hanno proprio pugnalati lentamente, cioè anche per Houston è stata una morte dolorosa.
Sì, sì, ma poi è un qualcosa che si è ripetuto nell'arco di tutta la postseason. Partiamo dal wild card, dove hanno trovato i punti decisivi nel penultimo inning. Cioè, Washington ha dimostrato di non mollare mai, e questa secondo me è la qualità più grande di questa squadra, che pur magari avendo meno talento rispetto alle squadre che durante la postseason si è trovata ad affrontare, ha dimostrato poi di essere più solida e soprattutto di saper gestire i momenti delle serie e delle singole partite, e alla fine hanno meritato di vincere. Spiace, perché da questo punto di vista mi spiace, che Strasburg probabilmente, così introduciamo il secondo argomento, non sarà più un pitcher dei National, come non lo sarà Gerrit Cole. Partiamo da questi due nomi.
Non lo sarà?
Secondo me no, perché se no avrebbe detto subito che voleva rimanere. Però ditemelo voi, perché io, sapete, non sono un fan della postseason di nessuno sport, quindi cioè, per me qua si chiude la stagione di Major League e si riapre quando ci sarà l'Open Air. Giocano ancora da qualche parte?
Fine marzo.
Ok.
Fine marzo, penso.
Ma, ecco, quindi io dico quello che ho letto subito dopo le World Series. Ecco, io dico quello che ho letto subito dopo le World Series, ovvero che Strasburg diventerà free agent e quindi potenzialmente potrà andare a lanciare da qualche altra parte. Mi spiace perché è il simbolo di Sam Scherzer. Sì, diventa free agent, però con l'idea di esplorare il mercato. Insomma, non ha dato, o almeno non ha dato la sensazione di dare un vantaggio alla squadra per cui ha giocato in questi anni. Vuole vedere cosa succede. Poi nulla toglie che può firmare nuovamente con Washington. Però ecco, l'impressione non è stata quella. Guardate, faccio un parallelo baschettaro, visto che esco dal The Cutting Edge Show, dove abbiamo avuto ospiti gli amici di The Next Chapter. È un po' Kawhi Leonard dei Toronto Raptors. Super giocatore, MVP delle finali. Kawhi avrebbe potuto tranquillamente rimanere, firmare per Toronto, restare a Toronto e creare una dinastia a Toronto. Ha scelto di andare da un'altra parte. Ho trovato un parallelismo nelle dichiarazioni di Strasburg con quelle che furono dichiarazioni di Kawhi Leonard post finals. Magari qua partiamo da Alex Cavatton.
Mi sento un po' in disaccordo, Andre, nel senso,
è giusto che sia così, cioè non mi avete dato ragione su niente, ragazzi, quest'anno.
Beh, però il discorso di Leonard è un discorso che Kawhi è stato spedito, impacchettato contro voglia, per andare a Toronto. Quello a Toronto non ci voleva andare, poi è andato, ha vinto, ha fatto un miracolo e va bene, però non era la sua, e Leonard ha fatto solo che bene andare via da Toronto, perché sei stato il più grande giocatore della storia di una franchigia canadese in NBA, hai riscritto le regole di questo sport tendenzialmente, per quanto mi riguarda, e sei stato lì una stagione, sarai un eroe per sempre, cioè dovrebbero dedicarti una piazza, più statue e probabilmente anche il nome dell'arena se io fossi il presidente dei Raptors. Detto questo, senza esagerare, però Strasburg è parte di un progetto che è nato 5-6 anni fa, è stato la prima scelta, è stato il giocatore che poi effettivamente ha condotto questa cavalcata trionfale dei Washington Nationals, e di conseguenza è un giocatore franchigia. Questo che cosa significa? Che per lui si potrebbe prospettare un futuro da Hall of Famer, si potrebbe prospettare il numero ritirato e appeso nel petto insieme ai grandi, si potrebbe prospettare l'immortalità dello sport di Washington. Questo è il mio punto di vista. Ecco perché
scusami,
non mi muoverei da.
Ecco, io ho solo Washington. Detto che le dichiarazioni mi hanno ricordato quelle
quali
che
dichiarazioni.
No, la storia.
No, dico, in realtà non mi collegavo al ragionamento del dire cosa fa, cioè perché non è sensato che Strasburg si muova, anche se fai, cioè, credo che la dichiarazione trovi un attimo il tempo che trova.
Però Alex, è un po' come quella di Garrett Cole alla fine delle World Series, sai, a parte che Cole credo voglia andare a giocare
con la schiena spezzata da queste World Series,
capito,
nel
però,
senso.
Però Alex, se io sono un professionista con tutti i soldi che posso guadagnare, giusto in questo momento è la soluzione migliore per provare a vincere. Ce n'è un'altra, che è quella degli Yankees, che è sicuramente la scelta di cuore eventualmente di Garrett Cole, però gli Yankees non hanno voglia forse di pagare luxury tax a nastro per portarsi a casa.
Guarda, per me su quel punto
se
di vista
non ne hanno
luxury
voglio...
tax a New York è il meno dei problemi,
è vero, però guarda, ti leggo, aspetta, perché ho detto la stessa cosa. Quindi Strasburg col free agent, se gli Yankees non ne prendono manco uno possono andare, non vi dico dove. E io scrivo, col per me sicuro agli Yankees, lui ci andrebbe di corsa, bisogna vedere se Cashman lo prende. È un problema di luxury tax, qua parlano super esperti di baseball, è una chat in cui io sono, in cui io partecipo. E il discorso si conclude dicendo, una volta la famiglia Steinbrenner se ne sbatteva della luxury, oggi la guardano e come. Cioè la sensazione è che non ci sia la certezza, Steinbrenner ovviamente la famiglia, non ci sia la certezza che New York abbia voglia di pagare necessariamente per avere call, anche se sarebbe la scelta più logica, che e tra l'altro si ricollegherebbe a quello che ho sempre sostenuto, ovvero che gli Yankees nella trade deadline avrebbero dovuto prendere un ace per completare la rotazione. Poi ne abbiamo parlato tante volte, non si pensava che Domingo Herman non ci sarebbe stato, si pensava magari di avere un Severino più pronto per poter giocare, poi in realtà non è stato così perché è rientrato le ultime due settimane di settembre. Ecco, io credo che Cole voglia andare agli Yankees, c'è da capire se gli Yankees vogliono spendere i soldi per portarsi a casa Cole.
Senza dubbio, io ritengo che dei due grandi lanciatori free agent che ci saranno in palio in questa off-season, quello che sicuramente cambierà squadra, mi sembra di poter dire adesso, è Cole. Le due principali indiziate in questo momento secondo me sono gli Yankees, ovviamente, perché ne hanno bisogno come il pane, la fanbase lo chiede, gli anni senza un titolo o anche senza un'apparizione alle World Series stanno iniziando ad accumularsi, esatto, esattamente. E quindi e ci sta, e gli Yankees hanno anche creato intorno a loro una hanno risparmiato negli ultimi anni dal punto di vista del payroll, in modo anche da poter superare definitivamente la luxury tax dal 2020 in poi. Già quest'anno, se a causa di tutte le proiezioni dei giocatori che hanno debuttato nel 2017, uno su tutti i Judge, e che nel 2020 saranno al terzo anno e che quindi aumenteranno il loro salario e passeranno nel cosiddetto processo dell'arbitration, con tutti questi salari già il payroll degli Yankees supera la luxury tax, quindi questo non dovrebbe essere un problema eccessivo. Ovviamente quanto più la superi, tante più penalità ci sono. È giusto, questi Steinbrenner, gli Steinbrenner figli sono molto attenti a vedere quanto spendono, molto di più di quanto non fosse George il boss, ed è altrettanto vero che dare un contratto di tantissimi anni ad un lanciatore molto spesso si rivela poco produttivo. Però io credo che gli Yankees debbano fare, anche solo per caricare la piazza, i tifosi e la stessa squadra dopo una delusione come questa di quest'anno, debbano fare l'investimento. L'altra possibile destinazione, secondo me, sono i Los Angeles Angels di Joe Maddon, nuovo lanciatore molto progressivo, il giocatore più forte della MLB in squadra. Serve come il pane un lanciatore, un asso come Cole, però ed è necessario, e hanno anche lo spazio per poter spendere. Cole credo che sia peraltro anche della California, quindi sarebbe una buona destinazione per lui. Strasburg io penso che resterà invece a Washington. È vero, è uscito dal contratto per essere sostanzialmente pagato di più, avrebbe guadagnato solo 15 milioni nei prossimi 4 anni, ne vorrà guadagnare almeno 20. Per un lanciatore ormai sono solo 15 milioni. Ne vuole guadagnare sicuramente almeno 20, però tra il suo agente Scott Boras ha sempre fatto molti affari con il GM dei Nationals, Mike Rizzo, probabilmente finirà per restare lì, oppure ritornerà dove ha giocato all'università e potrebbe andare ai Padres, non lo so.
Vabbè, voi avete detto parecchio su entrambi i lanciatori, io aggiungo che leggevo sul sito della Major League Baseball dove si chiedevano...
Io ho letto su 108 o io ho letto su MLB Italia, perché il sito della Major League è inaffidabile.
Assolutamente. Comunque si diceva, se Strasburg fosse davvero worth questi 30 milioni all'anno che chiede, visto che è un giocatore che ha un passato di infortuni molto, molto ampio, infortuni anche gravi che l'hanno tenuto parecchio fuori, quest'anno ha fatto una super stagione, però all'età di 31 anni alla fine dare 30 milioni per 4-5 anni quali saranno del contratto a cui proporranno a Strasburg, forse potrebbe essere un'altra situazione tipo quella che hanno i Red Sox con Chris Sale. Potrebbe essere un rischio grande. Quello però, che leggevo anche Teo. Quello che leggevo anche, scusami Alex, fammi finire, è che se gli Angels non riuscissero ad arrivare a Gerrit Cole, perché Gerrit Cole va a New York, potrebbero virare in maniera molto forte su appunto Strasburg. Comunque dimmi Alex.
No, il mio ragionamento è la storia dello sport che lo insegna, non ultimo il caso di quello stupido idiota di Phil Jackson che firma un contratto da 80 milioni di euro a un bidone come Joachim Noah, adesso che a New York questa cosa per esempio in ottica cestistica sia piuttosto normale, naturale, però nello sport quando un giocatore arriva a vincere qualcosa a livello di titoli personali e ancora meglio di squadra, ha il diritto di chiedere tutti i soldi del mondo e le squadre hanno il dovere di darglielo per il popolo, perché è così che funziona, nel senso, di conseguenza Strasburg ha 31 anni,
assolutamente,
30
assolutamente.
Milioni per Strasburg sono meglio spesi rispetto ai 30 milioni che molte squadre spendono come intero payroll per il loro pacchetto lanciatori dal mio punto di vista.
Assolutamente, quello che secondo me si chiedono le franchigie della Major League Baseball è noi diamo 30 milioni a Strasburg all'anno, ok, se li merita è quello che vuoi, però se lui in 5 stagioni me ne fa 3 o 4 dove continua ad andare in injury list, nel senso, potrebbe essere un investimento sbagliato. Secondo me al giorno d'oggi le franchigie, secondo me al giorno d'oggi le franchigie tendono ad investire di più magari su un lanciatore giovane o comunque cercare di farli crescere nel proprio sistema e investire i soldi che hai disponibili nel salary cap in battitori forti, che alla fine sono quelli che ti fanno la differenza.
Però guarda, questo è un sistema abbastanza naturale, nel senso, nel baseball ovviamente il lanciatore è sempre quello più soggetto all'infortunio, ne abbiamo parlato tante volte, nel senso, anche in uno scambio puramente fantasticando, parlando in termini di fantasy, MLB, tu fai una trade, chi prende il battitore tendenzialmente vince la trade, se di contro da via un lanciatore, perché il lanciatore è molto più soggetto all'infortunio. Allo stesso tempo io ti dico, coltivi dei giovani, però a questi giovani gli affianchi un lanciatore come Strasburg che ha un'esperienza di rimonta alle World Series, un titolo di MVP delle finali sulla schiena, anzi sul petto, e voglio dire è tanto in prospettiva avere un progetto di 5 anni con un elemento del genere al centro.
Ragazzi, fate anche 7-8 anni per Cole Strasburg.
Sì, va bene, adesso stiamo dicendo, va bene, a 31 andiamo in ottica 36, fai un 5
anni. Il problema sono gli anni, perché va bene dare, è già successo di dare 30 milioni ad un lanciatore per un periodo breve di anni, e lo scorso anno, nella scorsa off-season, gli Yankees volevano dare 20 quasi 25 milioni di dollari a Corbin, che era free agent, però non sono andati oltre il quinto anno. Corbin ha preso il sesto a Washington, ha vinto la World Series, gli Yankees a casa.
Sempre sti Yankees, no. Che due coglioni.
Secondo me la situazione migliore in cui puoi mettere uno Strasburg, a parte rifirmare Washington, che comunque sarebbe diciamo un concludere una carriera in una franchigia sola dove hai vinto l'MVP delle World Series, tutto quello che vuoi, però una situazione dove lo vedrei bene, ad esempio, sono Boston. I Padres.
No, Boston.
Eh sì,
no. Boston
no, non abbiamo i soldi a Boston. Comunque nei Padres scusami.
Aspetta. Io sono disposto a pagare le birre e tu il conto lo paghi ai Red Sox.
Mi sa che non ce li ho così tanti soldi. Mi spiace, le birre te le posso ancora pagare, ma Strasburg.
No, aspetta, tu non sai quante birre bevo io, però. fermi tutti.
No, comunque, per finire il discorso veloce, in una situazione Padres dove hanno la rotazione più giovane della Lega, comunque un paio di lanciatori che sono nelle minor league stanno crescendo molto bene, uno Strasburg comunque che porta esperienza e diventa il tuo asso è sicuramente un inserto molto importante per la franchigia. Secondo me io lo vedrei bene in una situazione del genere. Poi firmerà, guarda, sarebbe... con Washington
e sarebbe il cerchio della vita, perché Strasburg quando ha fatto l'università l'ha fatta a San Diego State. Il suo allenatore di college era
Tony Quinn. Dove ha fatto l'università Kawhi Leonard?
Boh,
a San Diego State. Esattamente. Ecco. Qua
l'abbiamo postato su MLB Italia questa cosa.
Io so molte più cose di quelle che sapete voi. Voi parlate, continuate da 36 minuti che state parlando. Io non vi sopporto più. E non abbiamo ancora detto niente. Io ve l'ho detto, parallelo Strasburg Kawhi Leonard, ve l'ho detto 36 minuti fa. E voi ci arrivate 36 minuti dopo. Comunque, prego Pier, puoi procedere col tuo discorso.
Dicevo che il suo allenatore a San Diego State è stato Tony Gwynn, mister padre, l'uomo che ha battuto oltre 3.000 valide con i Padres. È fortunatissimo, perché è un giocatore straordinarissimo. E purtroppo ha passato a miglior vita, credo, nel 2014 o qualcosa di questo tipo. E per questa squadra che non ha ancora mai vinto una World Series, arrivarci con un giocatore che è stato allenato da quello che era stato il simbolo della franchigia negli anni 80 e 90 sarebbe qualcosa di molto poetico, e sappiamo come il baseball ci abitui a questi avvenimenti romantici, tra virgolette.
E poi ragazzi, andrebbe a fare una coppia con Paddack, che sti cazzi. Va bene, basta, okay. Io vi blocco qui. Perché Paddack. Va bene, io vi blocco un attimo qua. Aroldis Chapman, voglio sapere velocemente dai due newyorkesi di questo podcast. Beh, immagino siate contenti, sia rimasto lì pigiamato con quella divisa un po' ambigua che avete voi.
No, io sono abbastanza contento, considerando che alla fine non è uscito dal contratto, è stata sistemata questa cosa abbastanza presto all'interno dell'off season. Gli Yankees possono iniziare a pensare ad alte priorità, per esempio l'esterno centro oppure i lanciatori. D'altronde l'estensione è solo di un anno, quindi uscirà dal contratto quando ne avrà 35, e quindi il declino non sarà eccezionale. Penso che sia un buon contratto. Alex?
Io sono contento, Chapman è il mio giocatore preferito, quello che mi dà più soddisfazione, di conseguenza tenermelo a New York. Sono convinto che Chapman voglia vincere a New York a tutti i costi, nel senso, Chapman è un giocatore realizzato nella carriera, ha vinto le World Series, ha lanciato la palla più veloce della storia del baseball e dell'umanità, i soldi li ha fatti, non spiccica una parola di inglese perché non c'ha voglia di imparare l'inglese. Ma meglio di così cosa vuoi nella vita, voglio dire. Eppure il ragazzo vuole combattere per il Bronx e lo vuole prendere il suo titolo nel Bronx, perché sarebbe il suo titolo vero rispetto a quello che comunque ha vinto a Chicago 3 anni fa e qualche giorno, dove comunque sì, è stato incastrato all'interno di un progetto già ben avviato. Ha vinto lui poi Game 7 all'extra inning in casa dei Cleveland Indians. Però 3 giorni dopo era tornata a New York col sorriso sulla bocca, e a Chicago lo odiano abbastanza, di conseguenza secondo me non l'ha neanche così sentita sua come invece potrebbe sentirla a New York, ecco.
Se ti sentisse un tifoso Cubs.
Ma guarda, io con i Cubs ci ho convissuto anni e conoscono perfettamente il mio punto di vista.
Mi date, anzi lo chiedo a Pier, che è l'uomo delle news. Vai. Mi dai un paio di news su qualche cambio alla guida delle squadre? In realtà due poi sono.
Sì, abbiamo due nuovi manager. Il manager di New York Mets, dopo tante ricerche, è stato identificato in Carlos Beltran, portoricano, e la sua prima esperienza da manager, ex giocatore peraltro dei Mets. E c'è una foto bellissima di Carlos Beltran che è finito strikeout looking in gara 7 delle finali di National League del 2006, è il suo ultimo turno in battuta in maglia Mets, se non erro. Lui finisce strikeout e nel pubblico c'è un Donald Trump in piedi che applaude. È una foto molto bella di quell'anno. Torna dopo questa cosa ai Mets, secondo me farà molto bene. È un giocatore che conosce, è un allenatore ovviamente che conosce tantissimo il baseball, molta esperienza sul campo, ed è stato anche fondamentale come dirigente, come advanced scout degli Yankees negli ultimi anni, nella crescita della squadra e nel cambio di approccio della squadra in questi turni di battuta così duri resi ai lanciatori avversari. Beltran è stato fondamentale nella crescita della lineup degli Yankees. Secondo me farà benissimo con i New York
Mets. Soprattutto conosce molto bene l'ambiente newyorkese, la pressione,
esatto.
Cosa che conta di più, saper gestire la New York, forse anche prima dello spogliatoio.
Bravissimo, anche se la pressione del Queens è differente dalla pressione
differente,
del Bronx,
certo.
Però comunque assa.
Per New Yorkese.
l'abbiamo già detto i Girardi a Filadelfia, peraltro?
No,
forse la settimana scorsa era stato
bravo, hai ragione.
No, l'ho scritto io in chat il giorno dopo.
Girardi a Filadelfia, che si porterà dietro forse Larry Rothschild, ex pitching coach ormai degli Yankees, che sono ancora alla ricerca del nuovo allenatore dei lanciatori. E anche lì sarà molto interessante vedere Girardi tornare ad un'esperienza manageriale. Personalmente è un manager che mi è piaciuto tanto quando era agli Yankees, adesso avrà un nuovo compito. Mentre i Royals, parliamo dei Royals per la gioia di Matteo Serafini, hanno Mike Metini come nuovo manager. Anche qui si passa da vecchia scuola a vecchia scuola. Metini era stato licenziato dai Cardinals proprio per la sua difficoltà ad adattarsi alle novità statistiche, eccetera, eccetera. È un manager che insomma porta continuità rispetto a quella che è l'esperienza di Ned Yost, che è stato manager dei Royals per tanto tempo, e secondo me tutto sommato anche questo è una buona assunzione, un buon ingaggio.
Avete qualcosa da aggiungere?
Sui manager no.
Ok, Alex? No, hai già detto su Beltran, hai sparato la tua cartuccia. Va bene, chiudiamo questa prima stagione di 108 parlando di minor. Perché, sempre Pier, chiedo a te, perché l'hai scritto tu il post su MLB Italia, giusto?
Oh yes.
Ok, raccontaci che cosa hai scritto e con questo poi chiudiamo la puntata.
Allora, sostanzialmente il commissioner dell'MLB, Rob Manfred, ha annunciato nella giornata di ieri che sarà, dopo gli esperimenti in Arizona Fall League e in Atlantic League, sarà implementata in alcuni ballpark delle minor league la zona di strike computerizzata, la zona di strike automatizzata. Sostanzialmente, come funziona, per chi non lo sapesse, c'è l'arbitro di casa base che ha un auricolare, i sensori praticamente all'interno del piatto di casa base che producono questa zona di strike come quella che vediamo in televisione, che quindi si adatta alle misure di ogni battitore, e a seconda del bollo strike arriva un segnale diverso all'arbitro, l'arbitro che chiama oppure non lo chiama, appunto, dice che è ball. Manfred dice che la tecnologia migliorerà nell'off season, sarà migliorata per produrre migliori risultati in questa prossima stagione, dove sarà sperimentata nelle minor. Si pensa alla Florida State League, una lega di singolo ama che si gioca nei ballpark in cui c'è lo spring training delle squadre di MLB, quindi ci sono anche le infrastrutture tecnologiche. Vedremo se migliorerà davvero. Ho visto delle chiamate da parte degli arbitri robot abbastanza discutibili negli ultimi tempi, e i giocatori sospesi per aver protestato contro queste chiamate. Io però ritengo
come fai a protestare contro un robot?
La domanda
è questa.
Cioè, erano dei lanci assurdi, però, dei lanci assurdissimi, che palesemente uno dice: oh, questo è ball, eppure l'arbitro, il robot, l'aveva visto entrare davanti al piatto in zona di strike, avrà detto strike. per questo protestano, dei lanci che non sembrano strike nemmeno occhio nudo. Io personalmente sono combattuto sul fatto se questa sia una buona o se sia una cattiva idea. Tendenzialmente preferisco la normale zona di strike umana, e credo che gli errori degli arbitri, che è vero, ci sono e si vedono specialmente durante la post-season, però ritengo che gli errori degli arbitri siano comunque molto pochi rispetto alla percentuale di chiamate che fanno giuste.
Teo?
Ma io non sono completamente contrario alla cosa, nel senso che alla fine la tecnologia aiuta e aiuta in tutti gli sport. C'è da dire che comunque fidarsi delle chiamate degli arbitri fa parte del gioco e ha sempre fatto parte del gioco. E anche sotto questo, in questo senso, anche proteste, ha creato proteste, crea comunque quel brio durante una partita. Bisogna vedere come effettivamente saranno queste tecnologie, se verranno, se non daranno problemi, sono ben accette secondo me. Se iniziano a dare problemi, io ho visto alcuni video delle partite che citava Pierre dove sono stati sospesi i giocatori, effettivamente sembravano ball quei lanci, sembravano ball ma di parecchio, perché probabilmente la pallina passa in zona di strike solo quando è sulla linea perfetta del piatto e poi si abbassa subito dopo, quindi a occhio nudo diresti quella è ball tutta la vita. Secondo me se riescono a migliorare queste piccolezze potrebbe dare una mano.
Alex?
Non lo so, io sono uno che con gli arbitri è sempre il dente un po' avvelenato in generale. Però ti devo dire la verità, cioè se devo scegliere tra l'errore umano e l'errore del robot preferisco l'errore umano, perché comunque all'errore umano siamo tutti soggetti e vabbè. Non lo so, non sono del tutto convinto, poi sono un po' tradizionalista io sotto questo punto di vista, quindi vabbè.
Magari mettendola in sotto forma di challenge anche potrebbe essere una soluzione, cioè nel senso
andresti a rivedere troppi lanci. È una bella idea,
chiaro,
la tua.
Cioè, l'idea del challenge vabbè, non è sbagliata.
Se tu dai un limite, però, cioè,
e cosa farebbero i manager? Aspetterebbero sempre a chiamarlo, finendo o non chiamandolo mai o chiamandolo nel momento sbagliato. No, io se posso permettermi, è chiaro che la tecnologia deve essere sviluppata e deve essere affidabile. Ho sempre sostenuto e rimango veramente impressionato dalla capacità degli arbitri, degli umpire del baseball di chiamare lanci difficilissimi. Lo vediamo perché comunque la tecnologia televisivamente esiste già e quindi noi abbiamo sempre la chiamata e quello che ci dice la sovraimpressione, chiamiamola così, della partita, quindi abbiamo un riscontro immediato. Se la tecnologia con evidentemente la necessità di implementarla è precisa al 99%, al 95% io voglio la tecnologia, perché preferisco cioè il discorso ball strike è fondamentale, e se c'è una tecnologia che mi permetta al 95% di fare la chiamata giusta, preferisco la tecnologia, senza nulla togliere veramente agli arbitri delle Major League, che sono meravigliosi nel lavoro che fanno, però ci sono state anche in questa post-season troppe discussioni su dei lanci importanti. Allora perché devo affidarmi all'errore umano se ho la tecnologia per poter abbassare quella che è la percentuale di errore? Perché è lì che si gioca il discorso. Quanto sbagliano gli umpire della Major League? Quanto sbaglia la tecnologia? Se la tecnologia mi offre la possibilità di migliorare anche di poco quella che è la situazione attuale, io voglio la tecnologia, senza nulla togliere alla capacità degli arbitri del Major League, che ripeto, l'ho detto tante volte all'interno di questo podcast, mi siete testimoni voi e mi sono testimoni tutti gli ascoltatori, hanno una capacità di vedere una cosa, una pallina bianca a 2 miliardi di chilometri orari che passa sopra il piatto di casa base, incredibile. Ovviamente l'occhio allenato, e quindi è il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Ecco, però io penso che se la tecnologia arriverà a un certo grado di precisione, è giusto affidarsi alla tecnologia. Non vedo quale sia il problema. Ormai c'è in tutti gli sport, perché il baseball deve farne a meno.
Io credo che una cosa, un'altra cosa da considerare è che a quel punto, se ci fosse la tecnologia, cambierebbe di fatto e anche di tanto il ruolo del catcher, perché non ci sarebbe, non sarebbe più necessario a livello di MLB allenare quelle abilità di framing, di portare la palla al centro del piatto per ingannare, tra virgolette, l'arbitro di casa base, che molti, che ha dato lavoro e ha dato un posto da titolare a molti catcher. Questo magari porterà a sua volta a far giocare catcher meno solidi difensivamente ma più bravi in attacco, porterà ancora una volta all'aumento dei fuoricampo e si potrebbe arrivare a partite che finiscono 30 a 20 ogni giorno. No, vabbè, a parte queste esagerazioni, però cambierebbe sicuramente almeno un po' il ruolo del catcher.
Sì, una considerazione saggia.
Bah, io non credo che siamo, non abbiamo il pericolo di vedere partite che finiscono 30-20.
No,
i lanciatori,
ovviamente.
Nel senso, i lanciatori che ci sono in Major League sono fenomenali e non penso che una tecnologia cambierebbe da questo punto di vista il gioco. Lo cambierebbe dalla precisione delle chiamate, però insomma stiamo a vedere come va l'anno prossimo. In singolo A è una cosa da monitorare, lo sappiamo, ne abbiamo parlato durante la stagione, delle possibili innovazioni che il baseball può apportare, alcune per compiacere il pubblico, altre appunto per migliorare semplicemente il gioco da un punto di vista del regolamento, come può essere appunto la tecnologia degli strike e dei ball. Va bene ragazzi, 51 minuti per la season finale direi che sono più che sufficienti. Abbiamo toccato un sacco di argomenti nonostante il nostro cazzeggio. I saluti li abbiamo già fatti nelle precedenti due puntate, quindi non li facciamo questa sera, anche perché, lo dico prima di salutare i miei compagni di viaggio, fra un mese saremo di nuovo online con la seconda stagione di 108. Inizieremo a affrontare un po' quelli che sono gli argomenti della off-season, una puntata al mese. Sostanzialmente quindi 3-4 puntate prima dell'inizio della stagione, che vista così ragazzi è anche bella, non so come la vedete voi,
bello. Ma pensare
solo 4 puntate e poi ricomincerà tutto, fantastico. e quindi niente, insomma ci fermiamo, ma ci fermiamo veramente per un breve periodo di tempo, poi magari ci sarà modo anche di fare qualche puntata speciale in più. Prima però di salutare tutti quanti, io so che Alex Cavatton ha preparato un ultimo prima base per chiudere la stagione. Giusto Alex?
Il mio ultimo saluto, Andrea, non poteva essere che per l'urlo di Sissi, perché quest'anno non è finita come sarebbe dovuta finire, visto che nel 2019 Sissi era rimasto nel Bronx ancora per un anno per vincere coi giovani. Ma non importa, perché col senno di poi Sabathia aveva già vinto in tutti i sensi. Per capire che il nome di Carsten Charles Sabathia Jr. fosse destinato a finire nella Hall of Fame non serviva un genio. Alla Vallejo High School in California Ciccio eccelleva nel gioco del baseball e se la cavava piuttosto bene anche sui campi di football come tight end e quelli di pallacanestro. In uno dei suoi primi anni registra un record di 6-0 con 82 strikeout in quasi 46 inning. La ERA era di 0,77, questo per intenderci. Il passaggio dalle scuole superiori alle minors è immediato, il college non serve nonostante la borsa di studio di UCLA, e il 2 giugno del 1998 al draft della Major League Baseball il general manager dei Cleveland Indians John Henry Hart mette gli occhi su CC. Falcata vincente ed il lanciatore mancino viene selezionato col pick numero 20. Dopo 3 anni di lavoro nel settore giovanile nel 2001 arriva l'esordio in Major League e Sabathia non diventa Rookie of the Year solo perché davanti a lui c'è un certo giapponese che si chiama Ichiro, del quale abbiamo già parlato durante questa stagione. I due campioni diventeranno poi compagni di squadra di Yankees qualche anno più tardi. Quindi sì, sì, è uno steal of the draft. Sì, è uno steal of the draft. A 20 anni è il giocatore più giovane del campionato e a fine stagione il suo record dice 17 vinte e 5 perse. Col primo anno arriva anche la prima post season e gli Indians battono i Boston Red Sox per 3-1, ma cedono il passo agli Yankees per 4-2 nell'American League Championship Series. Si riparte e si fa sempre bene. I suoi numeri crescono, il suo salario anche, e non tralasciamo il suo peso. Fino al 2008, anno in cui si trasferirà a Milwaukee per mezza stagione. I suoi record saranno sempre positivi e proprio nel 2008 il pitcher supera se stesso dipingendo un'opera d'arte degna del miglior pittore rinascimentale. 10 complete game e 5 sono shutout divisi tra Ohio e Wisconsin. I Brewers ritornano alla post-season per la prima volta dal 1982 con tanta fatica, soprattutto grazie allo sforzo di Sabatia, che lancia 4 partite consecutive con solo 3 giorni di riposo tra una e l'altra. Di base i Brewers lo spremono all'inverosimile e nonostante il possente Mancino sia nel suo prime, il suo lancio deve arrendersi ai Phillies e a quel grande slam di Shane Vitorino che manda il campione californiano KO. Il preludio a qualcosa di più grande è dietro l'angolo e Babbo Natale anticipa il suo arrivo a New York City di una settimana. È il 18 dicembre 2008 e gli Yankees firmano Sabatia garantendogli un contratto da 161 milioni di dollari, il più oneroso mai firmato ad un lanciatore nella storia della Major League Baseball fino a quel tempo. Joe Girardi annuncia che CeCe lancerà nell'Opening Day e nella prima gara allo Yankee Stadium. La grande mela è elettrizzata. Alla fine 103-59 e Ciccio vince 19 partite. Sono passati 10 anni da quell'ottobre di gloria a Pinstripe. Sotto i colpi di Posada, Jeter, Alex Rodriguez, Robinson Cano e Mark Teixeira, crollano prima i Twins 3-0, poi gli Angels 4-2 contro i quali Sabatia viene nominato ALSC MVP ed infine il colosso del Bronx si ripresenta sul monte di lancio contro quei Phillies che lo avevano stroncato 12 mesi prima. La prima uscita va storto, ma Andy Pettit e Mariano Rivera rimediano riportando le World Series a New York City. Si è circondato da campioni generazionali, fortuna non rara a dire il vero a nord di Harlem nei diamanti, e vive il baseball con la grinta pura del trascinatore fin quando, in men che non si dica, il campione generazionale diventa lui. Il Bronx Shake fa eco all'urlo liberatorio di CeCe che si sprigiona dal monte e la potenza che esce da quei 136 kg è contagiosa. Gli highlights si susseguono, gli strike anche, e il trash talking, beh, quello non manca mai. Chi è realmente Sabatia? Sabatia è quel personaggio che a fine carriera ha soli 2 inning da guadagnarsi $500,000 di bonus per il lavoro svolto in stagione, decide che l'onore viene prima e che colpire volontariamente un avversario, anzi due, per difendere un compagno vale più di tutti i soldi del mondo, che probabilmente non gli mancano, ma non importa, buttatemi fuori e vaffanculo. Né Jesus Sucre né i suoi compagni di Tampa hanno il coraggio di svuotare la panchina per andare sotto a Sabatia, come invece la tradizione del baseball vorrebbe in queste occasioni. I Rays rimangono nel dugout con la coda tra le gambe mentre CeCe punta il dito dal monte, sfidandoli tutti assieme, e con ogni probabilità fanno una scelta saggia nel rimanere zitti e passivi. CeCe è il padre di questi Yankees e l'osso più duro della scena sportiva newyorkese. Brian Cashman ne è consapevole e per premiare il suo stile, quei $500,000, glieli regala lo stesso, perché in fondo con quella grinta si può vincere e la sua carica motivazionale serve ai giovani Bombers per rilanciarsi nel futuro imminente. CeCe Sabatia saluta il baseball, il baseball contraccambia. Long live the King!
Un abbraccio ad Alex Cavatton, non potevamo chiudere questa prima stagione in modo migliore.
Bellissima, bellissima.
Grazie, ragazzi.
Grande, 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 sì, sì. Tra l'altro prendo al volo un tweet che ho retweetato tempo fa, che con il ritiro di CC Sabathia il baseball ha nuovi leader attivi in vittorie, innings lanciati, partenze, strikeout, complete games, home run subiti, base ball, hit subite, sconfitte, hit by pitches e battitori affrontati.
Quale statistica enorme manca? Qual è la statistica che manca? Esatto, esatto.
Un gigante. Ricordo anche peraltro che Sabathia nella fine stagione 2015 è dovuto andare in rehab perché aveva gravi problemi con l'alcol. È riuscito anche a sconfiggere i mostri dell'alcol e tornare per altri 4 anni di ottimo baseball a New York. Tanto di cappello a questo lanciatore, davvero.
Va bene ragazzi, siamo arrivati all'ora di trasmissione, è arrivato il momento di salutarci e di salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci hanno scritto, ci hanno sostenuto durante questa prima stagione di 108, che ricordiamolo Alex, perché io e te c'eravamo, è partita un martedì sera in modo sperimentale al Mind the Gap e si è conclusa e si conclude stasera con la 18ª puntata stagionale. Insomma, è stato un bellissimo viaggio, magari non come quello di CC Sabathia, però comunque ci siamo divertiti.
Ne parliamo tra 19 anni.
Esatto, ne parliamo tra 19 anni. Il primo abbraccio quindi Alex lo do a te, grazie di tutto, grazie alla tua disponibilità e della tua competenza. Ci sentiamo la prossima stagione, in realtà ci sentiamo fra un mese.
Grazie a voi ragazzi, tra un mese puntuali siamo qui per riportare in alto lo spirito del baseball in un momento freddo.
Un abbraccio all'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Un abbraccio a tutti ragazzi e ne approfitto per dire che ci fermiamo con il podcast, ma non ci fermiamo con i contenuti, usciremo con degli articoli, uno già uscito, scritto da Alex Cavatton, comunque per tenere viva anche questa off season di baseball.
Assolutamente. Un ringraziamento a Pier Mandoi e a MLB Italia per aver deciso di partecipare, di sostenere questo nostro progetto 108. Grazie Pier, è stato un piacere averti con noi questa stagione.
Grazie, grazie a te Andre, grazie a tutti voi che mi avete e ci avete accolti in questo podcast, in questo bellissimo progetto.
Voglio ringraziare anche Giovanni Ganci e Matteo Serafini che ci hanno fatto compagnia durante questa stagione, non ci sono potuti essere sempre, speriamo di ritrovarli già dalla prossima puntata, ovvero dalla prossima stagione. E l'ultimo saluto lo facciamo, l'ultimo ringraziamento lo facciamo agli ascoltatori, a chi ci ha seguito per tutta la stagione. Ci sentiamo fra un mesetto circa ragazzi, ciao!